ma arriva come sempre, come ogni lunedì mattina, eccolo lì che si rifocilla. Dottore, ci siamo, fammi un ok con col pollicione, vediamo fuori onda. Ok, due pollici addirittura. Buongiorno dottore, eccolo qui.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e buon lunedì.
No, ho detto chissà se è pronto, perché ti vedevo nel backstage. Gli amici che ci seguono magari non, cioè, non possono vedere quello che vedo io qua, cioè io ti vedo, no, nel pre. Mi hai visto cantare Miranda?
Ti ho visto anche il balletto, era carino.
Il balletto non è male, lo faccio per pochissimi intimi, quasi nessuno, quindi sentiti sentiti privilegiato in questo senso. Allora,
sabato com'è andata, dottor DJ?
Ma molto bene, noi col dottore ci siamo visti nel sabato a pranzo, praticamente era ora di pranzo, insomma avevo condiviso con lui il sabato che mi aspettava e ho ricevuto una promessa di esserci una volta, dai. Ma l'hai visto il video poi? L'hai visto?
L'ho visto, sì che l'ho visto.
Bella musica, no? Sono quelle cose che...
Sì, molto bella. Soprattutto visto che quando ho acceso il telefono era 2 ore prima, quindi alle 7:30 del mattino.
Eccolo là, ecco, vabbè, orari diversi, ma insomma ci sta. Guarda, una settimana che non sei di turno, ricordiamo anche l'appuntamento con sul nostro sito, grazie a un'idea del dottor Pierluigi Guida, delle farmacie di turno che trovate ogni venerdì, l'articolo dedicato, quindi se uno ha questo tipo di esigenza sul nostro sito, oltre che sulla tua pagina, perché tu lo fai già da un sacco di tempo, no? Questo servizio, ecco, ma si può trovare appunto l'elenco con... un clic, poi si accede direttamente al numero di telefono, all'indirizzo delle farmacie di turno dal venerdì al venerdì.
Esatto. Bravissimo Chris, sembra che lo fai di lavoro, chiaro.
No, mi sono preparato su questa cosa qua, perché non si scherza su queste cose, ma stamattina presto, non tanto presto come altre volte, in realtà il dottore...
Perché eri indeciso tra due argomenti, eri indeciso tra due, no?
Quindi eri indeciso tra i rigori regalati all'Atalanta o questa cosa qua? Hai scelto qui. Ok. Dice quindi il dottore: gambe pesanti e problemi di circolazione. E allora oggi l'argomento è questo. Perché tante volte il dottore, allora, lo ricordo a chi ci ascolta, lui dice: tante volte l'argomento che portiamo è quello che mi capita magari in settimana, no? Le persone che vengono da te ti dicono: dottore, in questi giorni ho questo fastidio, ecco.
Esatto, e quindi praticamente si prende spunto da lì. Allora, a parte la platea che solitamente nell'80-90% è una platea femminile che soffre di queste cose, ma proprio perché le donne hanno un po' più di difficoltà nella circolazione periferica, proprio per come sono fatte, proprio anatomicamente. Infatti, vedi, c'è il must, no? Che la donna ha sempre i piedi freddi nel letto o le mani fredde, no? Quello è dovuto praticamente a una carenza di circolazione periferica, o comunque a una modificata fluidità del sangue a livello delle estremità, quindi mani e piedi. Ma il discorso delle gambe gonfie, questo qui è una cosa, Christian, che tocca praticamente... si testa tra i 3 e i 4 milioni di italiani, quindi comunque tantissime persone. Il discorso delle gambe gonfie e le gambe pesanti e quant'altro, vediamo che è come una qualsiasi patologia. Si deve stare attenti ai primi sintomi, perché come al solito, no? Quando uno agisce per tempo, visto che le cose da fare preventive sono tantissime e sono praticamente quasi risolutive, si può praticamente arrivare ad avere una normale funzionalità sia dell'arto che della qualità della vita, perché di questo si parla. In quanto i sintomi iniziali, quando uno ha le gambe gonfie, quali sono? Ha un senso di peso e di tensione all'arto, no? Possiamo vedere che ha una facile stancabilità, si stancano spesso, si sentono le gambe pesanti. In alcuni casi c'è anche un'alterazione della cute, no? Che uno la sottovaluta dicendo: sì, vabbè, ma d'estate può essere che metto più creme perché ho le gambe scoperte, vado al mare, quindi tra creme idratanti, creme solari, creme dopo doccia, e un po' invece quello lì è un altro sintomo, proprio di questa sindrome, perché quella delle gambe gonfie è una vera e propria sindrome, e addirittura la sera quando capita di avere dolore alla palpazione, oppure addirittura un lieve aumento di volume. Okay. Questi qui sono i sintomi principali che non si devono mettere da parte dicendo sì, va bene, oggi è così, è capitato e quant'altro, perché non sono delle cose normali. Okay? Noi normalmente stiamo in piedi tutto il giorno, si cammina, si corre, la sera sì, puoi essere stanco, ma queste cose qui non si devono verificare, soprattutto quando queste cose qui poi ti portano per esempio anche dei crampi. Ok? Sono facilmente confondibili queste cose qui, perché un discorso di gambe gonfie lo può avere anche chi prende la pastiglia della pressione, per esempio. Anche lì sono altrettante persone che prendono la pastiglia per la pressione e quindi dice sì, c'è un po' di gonfiore, mi serve il diuretico, insomma tutte queste cose qui. I crampi può succedere anche a chi non beve, come abbiamo detto più volte, quando c'è un corpo poco idratato c'è una carenza di magnesio, o persone che prendono la pastiglia per il colesterolo, uno dei che sono la famiglia delle statine, ok, che come effetto principale, come effetto indesiderato principale, hanno proprio la presenza di crampi, soprattutto notturni. Quindi uno li può confondere: se uno è pluriterapico o prende la pastiglia per il colesterolo, può pensare che sia quello, invece non è quello lì. Però ti ripeto, ci sono gli altri sintomi che uno può monitorare e tenere sotto controllo. A questo punto che cosa si fa? Si va dal medico, che praticamente ci può agire secondo diverse fasi. C'è la prima fase, che è la fase clinica, no? Praticamente la fase clinica, che significa vede come stai, già con l'occhio, no? Vede se praticamente quelle gambe sono gonfie, meno gonfie, dove sono gonfie, perché possono essere gonfie sulla coscia o possono essere gonfie sulla caviglia. E da lì capisci se è un discorso di vasi linfatici o è proprio un discorso idrico, di acqua accumulata e quant'altro. Quindi la prima cosa è quella clinica, e poi si possono fare praticamente delle ecografie che queste qui servono per vedere se c'è qualcosa sui tessuti, no? tipo liquido, o se il problema è vascolare, quindi è dei vasi. Che noi ricordiamo che abbiamo due tipi di vasi, abbiamo due binari, uno è quello del sangue, uno è quello della linfa, mettendolo sempre molto molto semplicemente. Questo qui, diciamo che in 30 minuti più o meno già si vede se l'uno o l'altro, e ci possono essere diversi approcci per poi far sì che si risolva il problema. Quindi evidentemente è un problema molto 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 leggero e risolvibilissimo. Oppure si può andare avanti facendo praticamente una linfoscintigrafia, si chiama, che è un altro esame che va a vedere proprio il sistema linfatico, e oppure una risonanza dei tessuti molli. Ok? Questo qui vediamo che praticamente è già un secondo step, quindi evidentemente il medico si è accorto che qualcosa non è, e va a indagare ancora di più. Arrivato a questo punto si sa che cos'è, e quindi praticamente ci vogliono i rimedi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono i sintomi, qual è la strada da percorrere e quali sono i rimedi.
Aspetta, una cosa alla volta. Vai, intanto salutiamo Oscar che scrive: buongiorno carissimi, tutto bene? Tutto bene, altrimenti c'è il dottore, voglio dire, nel senso, uno sta
anche ciao Oscar, buongiorno,
più tranquillo. Beh, diciamo, sono molte poi le cause, no? Ma ti voglio fare una domanda che può sembrare banale. Come mai proprio le gambe, nel senso, con tutte le cose che possono essere intaccate da questa serie di motivazioni, come mai le gambe? Forse perché è un arto particolarmente sollecitato, nel senso, si sta in piedi tanto, si cammina, si sta fermi, tante volte è uno stress anche questo.
si sta fermi, anche quello non va bene. Infatti, ma hai fatto proprio un assist, tu calcola che le persone che stanno tanto sedute dietro la scrivania o che fanno lunghi viaggi in aereo, si consiglia sempre ogni mezz'ora, almeno 5 minuti, di sgranchirsi le gambe e di camminare o di fare dei movimenti.
Te lo consiglia anche lo smartwatch. Lo smartwatch ogni mezz'ora, se stai fermo, vibra, ti dice è il momento di fare un po' di movimento.
Esatto, bravissimo. E poi, perché le gambe? Prima di tutto, proprio per come sono fatte, cioè nel senso il nostro arto più lungo, no? Poi sono strette e lunghe, sono fatte proprio in quel modo, anatomicamente, quindi il ritorno di sangue o dai vasi linfatici può essere più difficoltoso in persone che hanno già determinati problemi, perché rimandare da giù a su, calcolando pure la forza di gravità, ok, è una cosa un pochetto più complessa rispetto a una cosa che può succedere alle braccia. Quando si cammina tanto in montagna, no, che ti dicono sempre? Non tenere sempre le braccia tanto tempo a penzoloni, no? Perché dopo ti si raffreddano le estremità e quant'altro. Però per un braccio è pure tutto più semplice, perché a parte soprattutto noi terroni nella gestualità, no?
Noi italiani, dottore, noi italiani ci sfotono tantissimo all'estero perché parliamo e gesticoliamo tanto. Io ho provato una volta, ho bloccato le mani a uno che non parlava più dopo. Non riusciva più a parlare con le mani ferme. È così.
Oh, è come quando abbassi lo stereo che cerchi il parcheggio.
Bravo! Sono quelle cose involontarie che fai. Un giorno parliamone di questi gesti involontari, perché ce ne sono veramente tantissimi.
Sì, volentieri, perché poi indicano tantissime cose, soprattutto sulla personalità delle persone, no? Soprattutto sulle loro sensibilità, diciamo. E quindi ti dicevo, per il discorso delle gambe, proprio perché anatomicamente lì. E ecco perché è un problema soprattutto femminile, perché loro già di per sé hanno un discorso di rallentamento di circolazione periferica. In più, se ci pensi, ti trovi a dover gestire un flusso di sangue e linfa che, esempio, dall'inguine arriva alla caviglia e deve ritornare indietro. Se già c'è qualche problemino, c'hai, diciamo che ne rimane più giù, ed ecco perché poi si tende a gonfiare, non per forza nella caviglia, ma anche nel polpaccio, nel poplite, che sarebbe la zona quella dietro al ginocchio, o a livello della coscia. Ok? Noi però, sapendo che possiamo andare a incombere in determinate situazioni, possiamo fare delle cose preventive, ok? Allora, possiamo utilizzare delle calze, che ci sono due calze diverse, ci sono sia quelle preventive che quelle curative, ok? Quelle preventive sono praticamente, hanno uno spessore, cioè il peso del filo con il quale viene confezionata la calza, viene indicato in denari, ok? E quelle sono quelle preventive. Invece quelle curative sono di tre livelli, primo, secondo e terzo livello, e vengono identificate in millimetri di mercurio, la loro compressione. Ok? E mi raccomando, quando le persone vanno a comprare queste calze, perché poi gli vengono consigliate o dal medico o dallo specialista o dal fisioterapista, che dopo vediamo il fisioterapista che cosa può fare in questi casi, che abbiano la certificazione RAL, si chiama. Cioè, nel senso, è proprio la certificazione ufficiale che dice se quella calza realmente ha una compressione di primo, secondo o terzo grado. Altrimenti sono delle calze di bellezza, te la girano col fatto dei denari, ma una calza che abbia 140 denari, se ti serve curativa, non c'entra niente, perché tu devi vedere quanto stringe. E sul discorso di quanto stringe, perché è importante? E ora ti dico quello che può fare il fisioterapista, perché il fisioterapista può fare sia dei linfodrenaggi, che sono proprio dei massaggi specifici che si fanno a livello delle gambe, sia possono fare dei bendaggi. Questi bendaggi come funzionano? Praticamente hanno una prima fase, dove c'hai una benda un po' più che solitamente di cotone, perché deve stare a contatto con la pelle, e anche per tanto tempo, no? Che è un po' più lenta. E poi su viene messa un'altra fascia, ok? Tipo mummificazione, prendiamo così, no? Il discorso qual è? Il discorso del bendaggio è lo stesso discorso della calza curativa. Cioè, dobbiamo avere praticamente una compressione che nella normale attività quotidiana, quindi dopo non devi stare fermo, anzi più ti muovi meglio è, e se fai sport è ancora meglio. Che cosa succede? Ti hanno bendato la gamba, in pratica, il muscolo quando si muove tende a dilatarsi, ok? Non si dilata perché c'è questo bendaggio e quindi aumentano i flussi all'interno. E come abbiamo fatto già altre volte questo esempio, è come davanti un tubo, bravissimo, come davanti a un tubo, metti praticamente un dito a metà e lo schizzo arriva più lontano.
E questo è un esempio che spesso facciamo in diverse situazioni. Allora ti chiede Tommaso, tanto dice un buongiorno al dottor Guida, e se hai un lavoro sedentario che ti obbliga quasi a stare fermo sul posto di lavoro, la sera caviglie gonfie spesso. Rimedio? Grazie, un saluto. Beh, lo stavi un po' dicendo, no dottore?
Allora, ti dico, per quanto riguarda i posti sedentari, tu puoi stare seduto quando vuoi, quanto vuoi. Però ricordati almeno ogni 5 minuti, e ogni mezz'ora detirarti su 5 minuti e fare almeno anche una passeggiatina, un attimo sgranchirti le gambe, altrimenti ricadi proprio in quella situazione dove c'è una staticità, c'è la forza di gravità e quindi rimane tutto appesantito giù verso il basso. Ecco perché dopo si hanno i piedi gonfi. Nel caso in cui questo qui non ti sia permesso, non lo so, per motivi lavorativi o perché fai un lavoro particolarmente, che ne so, ci sono tanti medici che non si possono muovere perché devono stare su un microscopio tot tempo e devono guardare lì, no? Quindi non ti puoi proprio muovere. Calcola che puoi fare una cosa. Allora, o utilizzare, e ce ne sono tantissime, cremi, oli, dopo facciamo degli esempi, da utilizzare la sera, che quando li utilizzi e quando massaggi sempre dalla caviglia verso il ginocchio, quindi dal basso verso l'alto. Tolto il fatto che una cosa ancora più rapida, essendo un uomo e un ragazzo,
certo,
non mi ricordavo chi mi ha fatto la domanda, perdonami, può fare anche un'altra cosa, cioè la sera quando torna a casa mettere i piedi in una bacinella d'acqua fredda. Quello che cosa fa? Il freddo costringe, ok, quindi le vene, tornando al discorso di prima, riducono il loro diametro, quindi si aumenta la pressione e quindi dal basso verso l'alto c'è più movimento e quindi vengono drenati i liquidi.
Che macchina meravigliosa, cosa, però, dai, il corpo umano, che macchina meravigliosa, a saper intervenire, sì, poi con queste, anche con questi consigli molto semplici alla portata di tutti, poi alla fine, È per questo che ci, sì, piace parlare con te. Lo spieghi semplice, ecco.
Guarda, ti dico anche un'altra cosa, no? Spesso si consiglia alle persone, allora vai a dormire e metti qualcosa sotto i piedi, no? Anche lì è un po' sbagliato il concetto, però te lo posso rendere semplice ugualmente. Cioè, mettere un cuscino sotto i piedi, prima di tutto non è detto che tu dorma in posizione supina. Tu puoi dormire a pancia in giù, di lato, la notte ti muovi e quindi dopo la quadra di questi piedi tirati su non la trovi più. E in più un cuscino è troppo alto, per quanto possa essere piccolo un cuscino, perché tu devi pensare, nel caso in cui io riuscissi a stare fermo immobile in posizione supina 8 ore o 7, che è il minimo, cioè che è il giusto, abbiamo detto, delle ore di sonno, avrò un'altezza troppo eccessiva. Questo qui mi porterà a avere sicuramente i piedi freddi, il sangue e la linfa, i liquidi in genere, a fluire verso l'inguine, ok? Perché troppo è eccessivo. Io invece do un altro consiglio, no? Se uno praticamente prende una coperta, quindi tu devi ragionare in millimetri, non devi ragionare in centimetri, ok? Tu se prendi una coperta e la metti direttamente sotto il materasso, nella parte finale del letto, la parte finale del letto sarà tecnicamente tutta quanto un po' più alta, che nel giro delle 8 ore già basta quel piccolo dislivello. E in più, pancia in sopra, pancia in sotto, pancia a destra, pancia a sinistra, i piedi stanno sempre lì giù e saranno sempre più alzati rispetto a mettiamo i piedi sul cuscino, no? Quindi anche quello lì potrebbe essere un altro suggerimento da dare al nostro ascoltatore.
Un'altra domanda da parte di Maria Antonietta Angileri. Buondì ragazzi, domanda non da capra, domanda e basta, perché al dottore, ci sono farmaci che possono portare al rallentamento della circolazione?
Allora, farmaci che rallentano la circolazione, no. Cioè, nel senso, si fa di tutto per avere una circolazione più fluida. Già chi prende, ti faccio un esempio, no? Chi prende la carbiaspirina, la chiamano aspirinetta, chiamala come vuoi, quello serve per rendere il sangue un po' più fluido. Tu pensa che negli Stati Uniti la danno a tutti sopra i 50 anni di default, ok? Questo perché la pompa, che sarebbe il nostro cuore, pompa sempre allo stesso modo. Se il sangue è un pochetto più liquido, sforza di meno, ok? Quindi questo qui è il primo passo. Poi, per tante persone che invece hanno determinate altre problematiche proprio di cuore, ci sono proprio i NAO, che sono i nuovi anticoagulanti orali, che rendono il sangue ancora più liquido. Infatti quelle persone devono stare pure attente a tagliarsi, perché la ferita si riemargina un po' di meno e quant'altro. Si fa un'enorme battaglia sul cibo per ridurre appunto il colesterolo, i trigliceridi, e quindi avere un sistema venoso pervio, ok? E avere un sangue quanto siamo nel giusto, più liquido possibile, in modo da non appesantire tutto il sistema e anche a livello cardiaco. Quindi che ci siano dei farmaci che addensino il sangue, tranne alcuni che penso siano degli effetti collaterali. Quello a cui si rivolge, se mi dice prendo dei farmaci e mi si gonfiano le gambe, soprattutto come abbiamo fatto prima l'esempio del farmaco della pressione, probabilmente dicendolo al medico, perché questi sono sempre farmaci che vanno dati sotto controllo medico e con ricetta medica, forse si ha bisogno di un diuretico. Qui ti apro una parentesi: diuretico non è drenante. Tante persone confondono le due cose. Allora, il drenante è quello che tu vieni in farmacia e io ti do per drenare i liquidi, perché bevi poco, perché hai problemi di cellulite e quant'altro, e quindi ti sgonfia in quel senso. Ma se tu prendi un farmaco per la pressione, prendi un diuretico, quello invece deve essere dato sotto prescrizione medica, perché ti modifica proprio la pressione. Cioè il diuretico ti abbassa la pressione. Quindi ci sono delle combinazioni adesso, ci sono praticamente dei farmaci, al cui all'interno trovi addirittura tutti e tre i principi attivi che ti servono. Quindi invece di prendere tre pasticche ne prendi una, devi trovare il giusto dosaggio. Quindi penso che l'indagine della signora possa andare più in quella direzione, visto che mi parla di farmaci, quindi penso che possa prendere una cosa del genere. E comunque addensanti del sangue no, perché andrebbe contro un po' il senso, tranne, ti ripeto, se ci sono persone che hanno delle patologie, che hanno il sangue estremamente fluido, che non va bene, devono prendere degli addensanti, però stiamo andando dall'altra parte.
Certo, assolutamente. Beh, anche stamattina, dottore, l'argomento che hai proposto vedo che è piuttosto interessante, ma sono anche spesso le problematiche di ogni giorno, no? Oltre a quelle stagionali che andiamo ad analizzare quando è il momento del caldo, parliamo di caldo, quando è il momento del freddo, parliamo di come, ecco, ripararci, no? Da queste escursioni termiche. Però non fate come il dottore, che ho visto sabato ed era troppo vestito. Tantissimo.
Però sabato ci siamo visti, faceva 3 gradi. Per me 3 gradi è freddo.
Però avevi tipo, non so sotto, ma avevi sicuramente la maglietta, un maglione e una giacca praticamente di quelle da Polo Sud, che tu sai essere quello più freddo dei due, e dove ci sono i pinguini.
Pelosa, ma sì. Perché era tanto pelosa.
Ah, ok, quindi tu dici che fa un po' impressione quello.
Ultimamente.
Ok, intanto ti ringrazio Maria Antonietta, è bello quando
prego.
Interagite così con le domande. Come sentite, il dottore è sempre molto preparato, e lì dove non sa consiglia sempre consigli sempre di andare da uno che fa magari per mestiere quel tipo di servizio, no? Perché insomma i dottori ce ne sono veramente di tantissimi tipi e di specialisti, perché le problematiche che una persona può avere sono veramente tantissime, ecco. Però un'informazione, anche se non altro la curiosità di perché succede, ecco, questo ce lo puoi dire, ce l'hai sempre detto insomma in questi mesi.
Esatto, il perché si può dire, non si può essere tuttologi, ma ti ripeto, uno basta che conosci i propri limiti e deve avere comunque diversi contatti di diversi specialisti. Dici, guarda, se vai da quella persona, è una persona della quale io mi fido, quindi troverai praticamente la stessa continuazione, no? Sia nella spiegazione che nella presa in carico del paziente, che è la cosa più importante.
Dottore, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi, ci dai sempre una bella spinta per iniziare la settimana, questo appuntamento con il lunedì è sempre più apprezzato, anche perché è di lunedì, ecco, lasciatelo dire.
Esatto, esatto. Quindi buongiorno, buongiorno a voi, buon inizio settimana.
Ciao dottore, a presto.